Rockmania. With Dario, true Radio Foner.
So I can be out of me, out of beat, and I feel like a mover. So I can be out of me, out of this freaky skills, like a boomer. I seem to be hurt, you see.
Rockmaniaci, come state? Sono Dario, state ascoltando Rockmania qui dai microfoni di radiosonar.net. Hi Rockmaniacs, how you doing? Here is Dario, you're listening to Rockmania on radiosonar.net. Qual è il processo che porta alla realizzazione dei dischi che ascoltiamo? Oggi cercheremo di capirlo con Alessandro Meozzi, produttore, musicista, cantante, songwriter, attraverso degli aneddoti su episodi successi negli studi di registrazione dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao.
Grazie intanto per aver accettato l'invito e anche grazie per ospitarci, perché siamo qui nel tuo studio 66 a Monteverde, a Roma.
Grazie a voi.
So here we are with Alessandro Meozzi, he's an Italian producer, musician, songwriter, singer. Actually, he's our guest, but also our host, because we are at Studio 66 in Monteverde, in Rome. Allora, che dici Alessandro? Iniziamo proprio dagli anni 50?
Sì.
Con quello che viene indicato come il primo pezzo di rock and roll della storia. Che
praticamente Elvis viene considerato come uno dei grandi innovatori del rock, specialmente perché dietro di lui c'era una figura fondamentale che si chiamava Sam Phillips della Sun Records, etichetta che poi è diventata storica per produrre tutti i più grandi musicisti rock and roll, da Jerry Lewis a Carl Perkins. Che succede? Praticamente Sam Phillips, che lavorava ancora come recording studio per la Chess Records, gli viene commissionato questa registrazione con Ike Turner, con la sua band.
Mentre... all'epoca ancora non sposato con Tina.
No, niente problemi ancora. Mentre Ike Turner si recava nello studio per registrare, succede che l'amplificatore cade e si distrugge, si sgara il cono dell'amplificatore. Quindi a quel punto, quando si presentano in studio, c'era questo problema, perché il suono usciva brutto, gracchiante. Sam Phillips, un artigiano della musica, decide di provare a riparare un po' in modo improvvisato il cono dell'amplificatore mettendo dei fogli di cartone per cercare di bloccarlo. Invece questo metodo comporta un suono ancora più rumoroso. Mentre gli altri un po' disturbava, Sam Phillips capisce che era una cosa che non si era mai sentita, un suono che non si era mai sentito, e che soprattutto, appunto, si dice era un suono così distorto che si dice che questo è stato il primo distorsore fuzz della storia. Fantastico. Registrano questa chitarra che sembra un po' un sassofono e caratterizza così tanto questo brano che vende tantissimo nelle chat di Rhythm and Blues. Da quel punto proprio Sam Phillips decide di aprire una sua etichetta discografica, che poi chiamerà Sun Records.
Ah, è nata così, non lo
sì,
sapevo.
Sì, prima era The Memphis Recording Studios, erano.
Il genio, comunque, quanto mi piacciono queste cose, di questi personaggi, questi artisti che riescono a cogliere, no, il buono anche nel difetto. So we're talking about Sam Phillips, that before starting Sun Records, he was actually having a Memphis recording studio and working with Ike Turner. Just because the speaker of the guitar amp was broken, the sound was coming out. When everybody was complaining, Sam Phillips had the brilliant idea of saying, this is actually interesting because it sounds like something new. And it was the first fuzz of the rock history and the first rock and roll song. E allora ce l'ascoltiamo Ike Turner, ma in realtà con Jackie Branston and his Delta Cats, Rocket 88.
You women have heard of jalopy, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Mm-hmm.
smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and hit a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along.
Rocket 88, Ike Turner con Jackie Branston. Questo era un brano degli anni 50, ma nel 64 i Kinks, i fratelli Davis, Dave Davis, il chitarrista solista, cercò di ricreare un po' questo suono con questa distorsione, però rompendo apposta l'amplificatore, cioè siccome non c'erano ancora i pedali dei distorsori, lui prese una lametta e incise il cono dell'altoparlante per avere questo suono distorto, che è quello caratteristico del riff proprio di You Really Got Me. Senti, invece, Alessandro, riguardo Sam Phillips e la Sun Records, che reverbero usava Sam Phillips?
Sam Phillips è sempre stato un po' un creativo e capì che ci voleva il reverbero sulle registrazioni. Cioè, adesso ci sembra tutto così scontato, ma mettere un delay, un reverbero artificialmente sopra una registrazione era una cosa che all'epoca era impensabile. Sam Phillips si reca in una pausa lavoro vicino alla tavola calda dove andava a mangiare a pranzo e sente un jukebox in lontananza. Questo jukebox, per arrivare poi da lui, aveva questa camera, questo reverbero. Lui capì che normalmente le persone vogliono sentire la musica così. In studio era una riproduzione un po' troppo dettagliata, troppo asettica e fredda, e quindi capì, tornò subito in studio e ricreò a modo suo il reverbero, facendo ripassare nella stesso segnale di registrazione dentro un'altra macchina, quindi lo stesso segnale di tutta la registrazione ritardata un pochino sopra, e creò questo eco stretto che poi fu il marchio di fabbrica di tutto il rock and roll e soprattutto del rockabilly, la famosa voce di Elvis con ribattuto così viene da questa trovata del grande Sam Phillips.
So Sam Phillips at the Sun Records actually invented the reverb that it was so much used in the rock and roll and rockabilly stuff. And mostly he did it just like listening at the jukebox from afar in a restaurant, and he used for Elvis Presley. Questo è Blue Moon of Kentucky, Elvis Presley.
Blue Moon, keep shining bright. I say Blue Moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say Blue Moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night, stars shining bright. Shine on the one that's gone and left me blue. Oh, well, I say, Blue Moon of Kentucky, just keep on shining.
shine on the moon that's gonna let me blue. I say blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the moon that's gonna let me blue.
Elvis Presley, Blue Moon of Kentucky. Senti Alessandro, un produttore fino ai 50 anni 60 che tu ammiri molto è Phil Spector.
Sì.
Perché?
Phil Spector innanzitutto è stata proprio un'evoluzione del rock and roll, perché lavorava come garçon per due grandi produttori e anche autori che si chiamano Leiber e Stoller, che scrivevano appunto anche per Elvis. Phil Spector è famoso per aver inventato una tecnica di produzione che si chiama The Wall of Sound. The Wall of Sound è stata riusata e riusata poi da tantissimi artisti, ma è praticamente l'uso di un'orchestra intera che suonava dentro una stanza piccola. Molti pensano sia l'uso dei reverberi enormi, ma diciamo che la caratteristica forte è far fare la stessa parte a diversi elementi dell'orchestra, cioè una stessa melodia viene ripetuta da una chitarra, due chitarre acustiche, un organo, fanno tutti la stessa parte, e questo crea elettronicamente un suono diverso, crea una pasta che nella realtà non esiste.
Cioè, fammi capire, è la stessa melodia raddoppiata, cioè
raddoppiata
moltiplicata,
come adesso si fa nell'overdubbing, no? Cioè si sovraincidono le stesse parti con archi e pianoforte. Ma Spector intuì questa cosa, perché facendo questi strati si creava comunque un impasto sia diverso dalla realtà, ma anche molto corposo e molto ricco. Oltre a questo c'è anche l'uso delle camere d'eco molto forti, e lui, come diverse etichette dell'epoca, avevano camere d'eco dove il suono poi veniva riprodotto da delle casse riprese con dei microfoni per creare una room artificiale. Questo insieme di questa musica suonata molto forte insieme dentro una stanza piccola creava la dinamica, la forza, l'incisività, e il reverbero creava la distanza dei vari strumenti.
Ce l'ascoltiamo un esempio, forse il pezzo più famoso, The Ronettes, Be My Baby, produced by Phil Spector. Baby, The Ronettes. effettivamente il muro del suono ci stava tutto. We're talking about Phil Spector and his well-known wall of sound that he was making just having several instruments playing all the same line, and this was creating this huge amount of sound and adding loads of reverb. A me Phil Spector non è molto simpatico, non giudico come persona, ma come ingegnere del suono, perché lui ha ucciso praticamente Lady B dei Beatles, a mio parere, aggiungendoci appunto tutti questi reverberi su canzoni che non lo prevedevano inizialmente. E poi, come se non bastasse, ha infierito con All Things Must Pass di George Harrison un anno dopo, che è una cosa insentibile proprio per me, per tutto il reverbero che ci ha aggiunto. È uscito qualche anno fa in occasione dell'anniversario di All Things Must Pass, credo che fosse il quarantennale o qualcosa del genere, senza reverbero. George Harrison ovviamente 40 anni dopo ha capito che forse il reverbero era un po' troppo e l'ha ripubblicato senza reverbero, e finalmente posso apprezzare quei brani. Senti, invece un altro che amava molto Phil Spector oltre a te era Brian Wilson.
Brian Wilson era ossessionato da Phil Spector, addirittura era convinto che Phil Spector lo spiasse con delle cimici, e quindi scriveva in macchina per non farsi... Ma ci sono milioni di aneddoti che si possono dire, per esempio che Brian Wilson ascoltava l'intro di Be My Baby registrato su cassetta a loop all'infinito, solo l'intro di batteria per cogliere il suono. Ovviamente,
per chi non sapesse chi è Brian Wilson, Brian Wilson è bassista e il principale compositore dei Beach Boys.
Sì.
Hanno lavorato mai insieme Beach Boys e Phil Spector?
No, perché c'era una forte comunque rivalità. Diciamo che all'inizio c'è stata una proposta di fare delle cose insieme, perché Brian Wilson era molto giovane, Phil Spector lo faceva assistere ad alcune registrazioni se non sbaglio, quindi lui ha imparato molto vedendolo produrre, anche perché vivevano nella stessa città e registravano sempre lo stesso studio. Si richiamavano i Gold Star Studios se non sbaglio.
Los Angeles?
Sì. Brian Wilson più che altro era un grande fan di Phil Spector, mentre Phil Spector, da personaggio così duro, è capitato spesso che criticasse ferocemente Brian Wilson, soprattutto dal momento in cui lui, avendo fatto Pet Sound seguendo lo stile del Wall of Sound, ma fatto in una maniera molto più dolce, molto più classica anche, un po' più baroque pop, Brian Wilson fece un passo in avanti, almeno a livello di produzione, e fu uno dei primi a prendere una canzone e costruirla unendo diversi segmenti di canzone, o semplicemente dei loop, o sezioni intere attaccate una con l'altra. Adesso è una cosa semplicissima col computer, ma una volta era molto pericoloso e difficile, bisognava tagliare il nastro, incollarlo, c'era una differenza di dinamica, di ritmo, quindi era una forte sperimentazione. La canzone che rappresenta questa tecnica più di tutte è Good Vibrations, che si sente anche molto bene il taglio fra la strofa e l'inciso, se ci fate caso.
Ci facciamo caso e ce l'ascoltiamo.
Ascoltiamocela.
Dai. Beach Boys, Good Vibrations.
And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations.
She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
we
sends me there. Vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations a half man wither. Gotta keep those love good. Vibrations.
Vibrations, The Beach Boys, splendido questo lavoro di patchwork. Perché venivano criticati da Phil Spector?
Perché Phil Spector dice che in questo modo si perdeva l'umanità del recording, della registrazione, no? Che era molto più freddo, lui piaceva che gli strumentisti cambiassero tempo, invece queste sono tutte registrazioni separate, tagliate, unite insieme. In realtà è fighissimo.
Nel frattempo, in Inghilterra, c'erano quattro ragazzi di Liverpool che, stanchi di fare tour, avevano smesso proprio di fare concerti per dedicarsi al lavoro in studio, col prezioso aiuto del loro produttore George Martin. Le tecniche di registrazione però erano ancora primitive, cioè parliamo di quattro tracce, e per sostenere adeguatamente la creatività dei Fab Four bisognava ingegnarsi. Come l'ha aiutato George Martin?
George Martin e i suoi fonici, perché Abbey Road, la Amy in generale era famosa per questi fonici incredibili, Geoff Emerick, insomma. I Beatles hanno fatto tantissime rivoluzioni nel mondo della registrazione, per esempio l'automatic double tracking, ovvero per la pigrizia di John Lennon che non voleva ricantare la stessa parte due volte per fare un double tracking, allora attraverso sempre un errore per cui una voce è rientrata attraverso una cassa mentre riascoltavano una canzone, hanno capito che spostando la registrazione di una voce di qualche millisecondo sembravano due voci che cantavano allo stesso momento la stessa cosa, e a quel punto i Beatles ne hanno fatto proprio uso a bizzeffe, insomma. Oltre a questo, i fonici e insomma le idee di George Martin hanno portato a usare i loop oppure piccole registrazioni anche di suoni ripetuti con dei mezzi primitivi, delle matite che facevano girare dei nastri in giro per lo studio, delle cose veramente assurde. Adesso,
oltre alla batteria pure che veniva trattata in un certo modo, no?
Sì, la batteria per esempio veniva registrata a pezzi, che poi è una cosa che verrà usata poi nella storia della musica, ovvero il Charleston veniva suonato a parte rispetto alla cassa rullante, così da usare una forte compressione sui pezzi della batteria senza avere questi piatti che uscivano fuori dappertutto.
So we jump from the United States of America to UK, and from the Beach Boys we are now talking about the Beatles and all the technique they used in the studio when they stopped touring, with George Martin helping out. And I guess that the best example for this transition from being a live band to being a recording studio band is the album Revolver from 1966. Credo che Revolver, meglio di ogni altro album, anche perché il periodo era quello, era il 1966, spiega proprio benissimo questa transizione da essere una touring band a essere una band che registrava in studio. Questa si chiama Tomorrow Never Knows, The Beatles. Maestosità di questo brano Tomorrow Never Knows, The Beatles, da Revolver. Alessandro, c'era anche una chitarra reverse, c'era una voce passata attraverso il Leslie dell'organo.
Di tutto, ogni per questo bastava solo questo per fare tutta la puntata di oggi.
Ovviamente se si parla di Beatles bisogna sempre parlare anche dei loro amici rivali Rolling Stones, che a Londra anche loro cercavano di lavorare sui suoni, soprattutto su quelli della chitarra di Keith Richards.
Sì, Keith Richards è sempre stato affascinato tantissimo dalla chitarra acustica. Per lui la chitarra, la vera chitarra è la chitarra acustica, con cui veramente senti vibrare le corde, senti il legno che risuona. Lui ha detto sempre: se una canzone è una bella canzone, va sentita chitarra acustica e voce. Allora lì ti accorgi se è veramente una bella canzone. Lui voleva comunque fare questi riff cattivi, che per cui ormai erano conosciuti anche Rolling Stones, però voleva riprodurli con la chitarra acustica, perché secondo lui era la vera chitarra. Quindi decise di registrare il riff di Jumpin' Jack Flash e di Street Fighting Man attraverso questo registratore a cassette, perché aveva sperimentato a casa, sempre per errore, che registrando ad alto volume, un ingresso ad alto volume, veniva una distorsione che trasformava la chitarra acustica in una chitarra elettrica, però con la caratteristica che a lui piaceva di armonia. E quindi lui e la batteria, diciamo, Charlie Watts, registrata su una batteria giocattolo addirittura, ha creato fra le canzoni più cattive della storia del rock, ovvero Street Fighting Man e Jumpin' Jack Flash.
We're talking about the Rolling Stones now, and Keith Richards was actually loving the sound of an acoustic guitar, but he was struggling to have the guitar riffs that are so rocky in the Rolling Stones music. He managed to do that in a song called Jumpin' Jack Flash, the Rolling Stones.
Thank you.
The Rolling Stones, Jumping Jack Flash. Let's move from UK to Berlin. Che dice Alessandro, ci spostiamo a Berlino. Erano gli anni 70 e nel 1977 un certo David Bowie si spostava proprio a Berlino per provare così delle nuove strade. Lui molto influenzato dalla scena tedesca dell'epoca, da gruppi come i Kraftwerk o i Tangerine Dream. E si porta ovviamente dietro Tony Visconti e lavorano agli Anza Studios, che erano praticamente una ex sala da ballo convertita a studio di registrazione. Quindi aveva praticamente la sala da ballo, era la sala di riprese. Che succede lì, Alessandro?
Per dare una dinamica alla voce vengono piazzati questi tre microfoni in fila con un gate, che è uno strumento, che è una specie di appunto cancello che fa aprire il microfono a un determinato volume. Decido di registrare la voce di Bowie così che quando lui cantava piano c'era solo il microfono che prendeva il suono della prossimità della voce. Più lui aumentava il volume, alzando anche l'ottava, aumentava anche il reverbero della sua voce, perché gli altri microfoni si accendevano a catena a seconda del volume. Quindi questa è una tecnica molto anche umana, no? Molto emotiva, molto cosa che succede proprio lì nel momento.
Però questo fu fatto, aggiungo, per catturare il reverbero naturale di questa stanza enorme.
Certo.
E David Bowie in una take unica cantò e registrò uno dei brani più famosi di sempre. Here is David Bowie.
We'll be right back.
David Bowie, Heroes. Lo sfumiamo un po' perché è un brano che sicuramente già tutti conoscete, avete ascoltato e riascoltato, ma è bello riascoltarlo sapendo questi retroscena, perché lui comincia a cantare quasi un po' la Elvis, no? Con questo tono di voce molto caldo, e poi lo alza. Tanto c'era Tony Visconti lì con questi microfoni piazzati ad arte. Hai parlato prima del noise gate, questo effetto, no?
Sì.
Che però è stato applicato anche alla batteria.
Da lì è continuato ad essere applicato ai giorni d'oggi. Noise gate è stato importante per l'uso del reverbero sul rullante, cioè questa è la cosa. E come tante tecniche di produzione di cui abbiamo parlato fino adesso, anche questa è nata per errore. Praticamente il fonico Hugh Padgham, mentre registravano Intruder di Peter Gabriel, ha lasciato aperto il microfono del talkback sopra a Phil Collins, che era la batteria, e aveva applicato questo noise gate proprio perché, essendo un microfono di talkback, quando si registra deve essere chiuso, invece quando il musicista parla si apre. Quindi che succede? Che invece si è aperto per il suono del rullante, e loro hanno sentito che questo suono entrava e di colpo veniva portato via, e questo effetto è piaciuto tantissimo mentre riascoltavano a Phil Collins, e praticamente è diventato poi riusato per diverse canzoni, in primis proprio per i pezzi di Phil Collins, ma poi è stato proprio riusato e riusato nella storia della batteria anche in maniera subdola, che molti dei rullanti di adesso che si sentono hanno un uso leggero del reverbero con applicato il noise gate, che rende il rullante un po' più fat, come si dice, un po' più grosso.
Credo che questo brano di Peter Gabriel sia l'esempio perfetto per questa cosa che hai appena detto. Io lo pronuncio all'americana, Intruder, Peter Gabriel. Gabriel, Intruder. Beh, vi diamo giusto degli accenni, degli esempi, perché credo che il suono di batteria si sia sentito abbondantemente.
C'è troppo da dire, ci dispiace tagliare i pezzi, però
le chiacchiere sono tante.
Così.
Allora, questo è un brano del 1980. Nel frattempo, torniamo un po' in Inghilterra, che cosa succedeva a Manchester? C'era un certo Tony Wilson che formava la Factory Records.
Una delle mie etichette preferite in assoluto. Il nome forte di questa etichetta erano i Joy Division. I Joy Division era un gruppo post-punk. Tony Wilson aveva come produttore proprio tecnico Martin Annett, che è risaputo, è conosciuto per essere veramente un pazzo. Martin Annett col primo disco di Joy Division ha cambiato ulteriormente la storia della registrazione della musica rock, prendendo un gruppo che comunque aveva delle caratteristiche punk ma dei testi molto introversi. Martin Annett decise di dilatare i suoni dei Joy Division, costrinse i Joy Division a sottostare alle sue regole completamente assurde, come registrare la batteria per ore tutta la giornata, e appena Steven Morris tornava a casa lo richiamava per tornare a fare di nuovo una sessione. Ma soprattutto l'innovazione, ad esempio, è stata sovraincidere pezzo per pezzo la batteria, cioè dividere il rullante dal Charleston, un po' come hanno fatto all'inizio i Beatles, pezzo per pezzo, per cercare di fare i suoni sempre più asciutti, più secchi, con cui lui poi elettronicamente aggiungeva reverberi e attraverso un pan-pot esagerato dei strumenti creava una dinamica molto forte, soprattutto dei reverberi, che lui usava una combinazione di echi e sia digitali che a nastro, buttandoli dalla parte opposta nella stereofonia rispetto allo strumento e creando così un suono cavernicolo e molto largo. Oltretutto lui li faceva registrare in ambienti assurdi, tipo metteva le tastiere nell'ascensore del palazzo, oppure faceva registrare la batteria sul tetto. In She Lost Control faceva suonare anche degli oggetti come spray e varie cose, per creare un suono sempre più elettronico, sempre più freddo e anche un po' inquietante.
E allora inquietiamoci, Joy Division, She Lost Control. Lost Control, Joy Division.
Martin Annett, sì, beh, diciamo che Joy Division, il primo disco, soprattutto Bernard Summer e Peter Hook lo odiavano, perché loro volevano essere un gruppo punk energico come erano dal vivo, come i Sex Pistols, invece hanno trovato questa cosa così eterea. Però da lì poi dopo sono nati New Order, che è sempre loro stessi, quindi che è un gruppo elettronico e molto da studio, diciamo, quindi l'evoluzione poi dopo hanno capito già dal secondo disco di Joy Division quanto era importante, quanto era stata innovativa la tecnica di Martin Annett.
Certo. Senti, invece saltiamo un po' più a tempi recenti, com'è la situazione oggi? C'è qualcuno ancora che recupera questi di studio di una volta?
Passati gli anni 80, dove i suoni sono diventati sempre più asciutti, sempre più separati, e a un certo punto, quando si è arrivato all'estremo di questo, ci sono stati dei produttori che già negli anni 2000 soprattutto hanno cominciato a ricercare delle tecniche tecniche, diciamo ormai si dice vintage e retro, usando dei strumenti appunto dell'epoca, come il produttore di Amy Winehouse, Mark Ronson, che oltre a usare comunque microfoni anche molto buoni dell'epoca, no? Che ormai sono diventati anche molto costosi e molto importanti, come l'RCA il 77, o insomma strumenti come la batteria, la Ludwig, eccetera eccetera.
Tutte cose che abbiamo qui in questo studio.
In questo studio c'è tutto. Comunque andavano a cercare questo, soprattutto c'è dei strumenti anche economici che all'epoca non erano neanche stati pensati magari negli anni 60 o 70 per la registrazione professionale, ma erano per esempio strumenti che si usavano per hi-fi, insomma per l'ascolto della musica, come per esempio il reverbero usato della Pioneer da Tom Elmhirst, non so manco come si pronuncia, Elmhirst, colui che ha mixato il disco Back to Black di Amy Winehouse. E usavo questo reverbero che era stato pensato per mettere reverbere sopra i dischi che venivano comprati da ascoltare a casa, una cosa assurda e per un produttore adesso sarebbe impensabile. Comunque, attraverso alcune trovate tecniche, questi produttori che magari all'inizio compravano degli oggetti un po' meno costosi, no? Perché un'etichetta indipendente per esempio non è che ha tutto il budget che avevano una volta l'RCA. Quindi queste etichette cominciano a comprare strumenti o anche chitarre antiche, giapponesi, le Kai, le Teisco, per creare dei suoni comunque vintage, tra cui poi ci sono anche uno dei rappresentanti fondamentali di tutta questa ricerca è Jack White dei White Stripes.
Ascoltiamoci Amy Winehouse, visto che l'hai menzionata, Back to Black. Amy Winehouse, Back to Black, la title track di questo disco fatto appunto con tecniche vintage. So some producers nowadays are trying to recreate some old sounds, old school sounds, you know, like having this warm and fat sound using vintage stuff. They're quite expensive nowadays, but not everybody is doing that. It's also the plugins era. Non è che tutti quanti usano però queste cose d'epoca, cioè andandosi a comprare o a cercare microfoni e strumenti d'epoca, e anche questa ovviamente ormai l'era dei plugin. Quindi
sì, no, diciamo che è proprio il bello della nostra era, che possiamo avere tutto, no? Possiamo comunque andarci a comprare lo strumento strano, come usare anche un fantastico plugin per creare un suono misto, e quello che fecero appunto i Black Keys con il loro album. Loro sono conosciuti appunto per essere un gruppo vintage, però diciamo che il loro album più di successo, Brothers, è proprio caratterizzato dall'uso di un plugin che si dice che Patrick Kearney e Dan Auerbach volessero mettere su ogni strumento registrato, mettere questo plugin, e ne volevano sempre più, sempre più. E questo plugin si chiama il Decapitator, che già il nome insomma è molto fa capire un po' il sound poi del disco, che comunque ha questo calore ovviamente sempre vintage come suono, e simula una distorsione analogica, e ha caratterizzato soprattutto i suoni di batteria di questo fantastico album che si chiama Brothers.
Black Keys, Tie Them Up. Tie Up. Dove l'hanno registrato questo disco, Alessandro?
Ai Muscle Souls Studio, dove hanno registrato la storia, cioè ha registrato la storia della R&B, insomma, anche del rock, di tutto. No, la cosa bella, appunto, volevo aggiungere che non basta il plugin, appunto loro sono andati a ricercare la stanza, anche se lo studio ormai era senza strumentazione, quindi si sono portati tutta la strumentazione per registrare, solo per avere il suono veramente della stanza, delle mura, e appunto ricreare quel suono pieno di bassi che rimbalzavano ovunque.
Fantastico. Senti Alessandro, noi l'abbiamo detto, ma insomma tu sei anche cantante chitarrista di Statale 66, questa band romana che ha all'attivo 4 dischi più uno dal vivo,
4-5 ce ne siamo persi,
più uno in vinile dal vivo che è di prossima uscita. Uscirà quando?
Sì, a fine giugno si spera. È il nostro primo vinile, è bello, è un po' un esperimento, è una specie di live bootleg dove abbiamo messo tutta la nostra energia live invece di fare sovraincisioni e wall of sound.
Visto, ci siamo appena smentiti, nel senso abbiamo raccontato tutte queste tecniche di incisione, però poi ecco, voi invece uscite con un disco dal vivo.
Sì.
Senti Alessandro, grazie molte per questa chiacchierata itinerante sulle tecniche di registrazione.
Grazie a te, ci siamo divertiti a ascoltare la storia del rock, fa sempre piacere.
Assolutamente. Io vi ringrazio molto per l'ascolto, sono Dario, avete ascoltato Rockmania o Rockmania dai microfoni di radiosonar.net. Sarò di nuovo qui lunedì prossimo, ci sentiamo presto, buona settimana,
ciao
ciao, ciao.
What can be out of me, out of me, then I feel like a move on.
Avete ascoltato Rockmania.
So I can be out of me, out of this, bring your skills like a boom on.
Ogni lunedì. Su Radio Sonar. A lunedì prossimo. Ciao!